Bene, vogliamo passare allora questa sera ancora al nostro studio, a continuare il nostro studio sulla adorazione riformata, che è, diciamo, una spiegazione del contenuto di questo libro di Hart e Luther, With Reverence and Awe, che significa con timore e tremore, possiamo tradurlo con riverenza e stupore, ritorno alle fondamenta della teologia riformata e sull'adorazione, ovviamente, ritorno alle fondamenta dell'adorazione riformata. Quindi abbiamo parlato fino a questo momento di vari argomenti, vi ricordo brevemente i capitoli che abbiamo affrontato, abbiamo parlato di come la buona dottrina influenzi l'adorazione, cioè l'adorazione di una chiesa è sempre il risultato della dottrina che ha, della confessione di fede che ha, e quindi chiese che non hanno una confessione di fede non hanno neanche un'adorazione strutturata, perché può succedere qualunque cosa, oppure chiese che hanno una confessione di fede che è carente e difettosa, necessariamente queste carenze si manifesteranno nelle loro adorazioni. Poi la Chiesa e il mondo, queste due entità distinte, lo scopo della Chiesa, quello di adorare Dio, di creare, di preparare dei discepoli che seguono Cristo, e poi la Chiesa come una comunità che adora Dio. Questa sera parleremo del giorno dell'adorazione, quindi in particolar modo ovviamente questo capitolo, questa lezione si riguarda il giorno dell'adorazione, quindi il quarto comandamento. Il quarto comandamento che ricorda del giorno del riposo per santificarlo, ancora sei giorni, fai in essi tutta l'opera tua, ma metti da parte il giorno del sabato, il giorno del riposo, in esso se tu ne figlio, tua figlia, nel tuo bue, nel tuo servo, nella tua serva, nel tuo asino, nessuno deve lavorare. E Dio ordina che venga appartato un giorno su sette per l'adorazione di Dio. Questa questione è, diciamo, però parte da un problema più fondamentale, ed è proprio la questione del decalogo, cioè che valore ha la legge e che peso ha la legge per noi che siamo cristiani o popolo del nuovo patto. No, questa che è la nostra posizione come Chiesa riformata non dovrebbe essere in questione, questo è un argomento che non dovremmo, di cui non dovremmo nemmeno parlare. Sappiamo molto bene che la legge, i dieci comandamenti, seppure non sono la via della salvezza, perché nessuno può essere salvato mettendo in pratica i dieci comandamenti, sono però una guida per il nostro comportamento. Cioè il Signore vuole che noi regoliamo, che anche il popolo del nuovo patto regoli il proprio comportamento sulla base dei dieci comandamenti, del decalogo, della legge morale. E il quarto comandamento non è meno importante, non ha minor valore rispetto agli altri comandamenti. Non possiamo dire, per esempio, che non commettere adulterio è in forza, vale, non rubare ugualmente, non dire il falso pure, però non ricordare del giorno del riposo per santificarlo, no. E sarebbe certamente una espunzione o una estrapolazione. Il Signore vuole certamente che noi non diventiamo non ci fondiamo sull'osservanza dei comandamenti per la nostra salvezza, perché la nostra salvezza e la nostra giustizia è Cristo ed è Cristo soltanto, tuttavia le funzioni della legge, ecco, la funzione della legge e della legge morale è quella di regolare la nostra condotta. Quindi il quarto comandamento, così come il terzo ha a che fare con la santità nel nome di Dio, il secondo sulla santità dell'adorazione a Dio, che non vuole essere adorato mediante l'uso di immagini, e Dio che vuole essere il nostro unico Dio, il quarto comandamento, che è l'ultimo della prima tavola, ci insegna qual è il giorno dell'adorazione di Dio. Nel caso della legge era il settimo, ora, perché c'erano delle ragioni, il settimo giorno di cui Dio ha creato il mondo in sei giorni, il settimo ha riposato, il settimo è un giorno del riposo. Noi, non credo che io mi debba dilungare su questo, c'è stato un cambiamento dopo la risurrezione di Cristo intorno al giorno dell'adorazione, che non è più il settimo ma è il primo, perché l'ottavo giorno, cioè il giorno dopo il settimo, il primo della settimana, Gesù risuscitò il primo giorno della settimana, Gesù risuscitò il giorno dopo il sabato e dopo 8 giorni, quindi l'altra domenica, poi domenica significa il giorno del Signore, no? Si presentò vivente ai discepoli e la Chiesa comprese questo fin da subito. Tant'è vero che già negli Atti degli Apostoli noi vediamo delle indicazioni riguardo a quale era il giorno che veniva dedicato all'adorazione di Dio. Ed è anche naturale, perché i cristiani vollero distinguersi dagli ebrei, cioè da coloro che continuavano a rimanere attaccati alla religione ebraica. Allo stesso modo in cui i musulmani, poi nell'VIII secolo, decisero che il loro giorno di adorazione doveva essere il venerdì, perché la domenica era dei cristiani, il sabato era degli ebrei, quindi i musulmani dovevano essere un altro giorno, nello stesso senso c'era stata questa esigenza da parte dei cristiani di riunirsi nel giorno della risurrezione di Cristo, il primo giorno della settimana, e questo è chiaro non solo dagli Atti degli Apostoli, dalle epistole, Paolo che dice di mettere da parte il primo giorno della settimana una certa somma che poi doveva andare per i poveri, ma anche nel libro dell'Apocalisse Giovanni dice che nel giorno del Signore si trovò nello Spirito e il Signore gli diede questa grande rivelazione che noi poi abbiamo nel libro dell'Apocalisse. Cioè, se è pur vero, come qualcuno dice, e fa notare che da un punto di vista legale la domenica come giorno di festa e di adorazione cristiana è stata una istituzionalizzata nel IV secolo, quindi a tempi di Costantino, se è pur vero questo, ma è altrettanto vero che documenti molto antichi, già dall'inizio del secondo secolo, quando i cristiani venivano perseguitati, dicono, e questa è una lettera di Plinio il Giovane all'imperatore, dice i cristiani si riuniscono così, cioè persone che sono state cristiane già da tanti anni, dicono che il loro costume è quello, il primo giorno della settimana, la domenica, prima dell'alba, di riunirsi, di cantare un salmo a Cristo come un Dio, e poi consumare un pasto insieme, e poi tornare a riunirsi. Quindi il giorno del Signore, fin dall'antichità, da sempre, è stato il giorno dell'adorazione dei cristiani. Il problema è come noi dobbiamo adorare Dio. Cioè, come dobbiamo santificare questo giorno? Il giorno dell'adorazione è certamente il primo giorno della settimana, che è chiamato anche storicamente il sabato cristiano, non è più il sabato degli ebrei, ma è il sabato dei cristiani, e quindi è la domenica. E il catechismo, il catechismo minore Westminster, che noi abbiamo pubblicato sotto il nome di catechismo minore Westminster, la versione battista, ma poi anche nel catechismo di Spurgeon, che credo che noi abbiamo nella confessione di fede, più o meno dice la stessa cosa, dice in che modo deve essere santificato il giorno del riposo. Il giorno del riposo, significa appunto Shabbat, sabato, no? In che giorno deve essere santificato il giorno del riposo, che è per i cristiani, ripeto, la domenica? il giorno del riposo deve essere santificato con una sacra astensione durante tutto il giorno, anche da quelle occupazioni e ricreazioni che sono legittime negli altri giorni, ed occupando tutto il tempo in pratiche di adorazione a Dio. Quindi deve essere santificato occupando tutto il tempo in pratiche di adorazione a Dio, sia in pubblico che privatamente, ad eccezione del tempo da occuparsi in attività necessarie e opere di misericordia. Questo è lo standard, diciamo, puritano del giorno del Signore. Ma vediamo quali sono le ragioni, quali sono, diciamo, anche le scritture che noi dobbiamo considerare. Dobbiamo essere sinceri. Il problema oggi sta anche nel fatto che quando pensiamo al ritmo di settimanale, l'uomo contemporaneo pensa al ritmo di lavoro, riposo, giusto? Lavoro, riposo, ma il lavoro, riposo che cos'è? È il lavoro e poi il divertimento. Cioè, il giorno del riposo è in qualche modo considerato un giorno che appartiene a me. Siccome io ho lavorato tutto il giorno, adesso io mi devo riposare, mi devo rilassare, devo in qualche modo soddisfare me stesso. Da una parte ho dato tutto me stesso per il lavoro, ci sarebbe da chiedersi la maggior parte delle persone per chi lavora, perché poi questa è un'altra questione, ma lavoro per me, poi finisco di lavorare per me e penso per me. E questo è il problema dell'individualismo e dell'egocentrismo e del narcisismo del nostro tempo. Quindi, da una parte, il concetto di giorno del riposo, come era vissuto dai primi cristiani, come storicamente è stato vissuto e come è stato riscoperto al tempo della Riforma e in particolar modo dai puritani, oggi è decaduto. Questa è una ragione. Un'altra ragione, anche a causa di molti evangelici che hanno in qualche modo considerato il giorno della domenica, vissuto in modo, diciamo, andando in chiesa, frequentando la scuola domenicale, ritornando a riunirsi, per esempio, sono qualcosa di troppo noioso. Noi abbiamo bisogno del movimento, abbiamo bisogno di quella scossa elettrica. Abbiamo riunioni speciali, le riunioni speciali sono diventate per molte chiese e che hanno preso il modello del revivalismo come paradigma della loro adorazione e per evangelizzazione, come qualcosa di particolare da perseguire. E quindi a venire in chiesa, a pregare, fare sempre le solite cose, seguire la liturgia, diventa per molti una serie di attività che sono noiose, che sono ordinarie. Mentre in realtà, se voi ci pensate, il giorno del riposo alternato al tempo del lavoro, il Signore fin dall'inizio l'ha inteso come un periodo di maggiore, di intensa comunione con Lui. E soprattutto noi dobbiamo vedere questo riposo nel quale entriamo, e in particolare questo giorno particolare in cui possiamo cessare dalle nostre attività per dedicarci all'adorazione a Dio, per cercare la sua faccia, per ascoltare la sua parola, per sentirlo in modo più intenso, come un'occasione per essere trasformati, per essere istruiti, non solo, ma per essere rinnovati, per rifocalizzare la nostra attenzione su Dio. Cioè, è importante che noi comprendiamo che, seppure è il nostro dovere lavorare, ma mentre noi siamo in questo mondo e facciamo le nostre attività, diciamo, mondane, che non significa profane, ma le nostre attività quotidiane, è inevitabile che la nostra mente sia distorta dalle cose di Dio. E Dio, nella sua sapienza, ha stabilito che periodicamente dovessimo staccare da certe attività e forzare noi stessi, ma non di quella forzatura schiavistica, ma di quella forzatura che è della disciplina per il nostro bene, a pensare a Dio, ad ascoltare la sua parola, a rivolgersi a Lui, a mettere da parte le paure e le preoccupazioni che ci hanno riempito la mente e la giornata durante la settimana. E in qualche modo, purtroppo, oggi invece noi vediamo che in tante chiese c'è una sorta di bulimia spirituale. Cos'è la bulimia? È quella di abbuffarsi, no, riempirsi e poi magari non ce la fai più e butti via tutto quello che hai fatto. Allora, la gente in qualche modo rimane digiuna per una settimana intera, poi magari fa un pasto in una particolare riunione, diciamo così, eccitante, no? che gli soddisfi, poi è finito tutto. Neanche questo va bene. Il giorno del Signore dovrebbe essere inteso come un'oasi nel cammino del pellegrino. Abbiamo visto che la Chiesa è paragonata a Israele nel deserto, che mangia la manna e che adora Dio, domenica scorsa abbiamo parlato di questo, ma mantenendo questa metafora, la Chiesa è anche un popolo in cammino, in una situazione di ostilità, perché in questo mondo noi affrontiamo tante difficoltà, e il culto, il giorno del Signore, è un momento in cui ci fermiamo, è un'oasi nel deserto, è dove beviamo, è dove ci distogliamo, è dove prendiamo del tempo anche per parlare tra di noi, per aiutarci gli uni degli altri, per interessarci gli uni degli altri, per curarci le ferite del cammino, no? Le vesciche che ci siamo prodotti camminando nel deserto e così via. Quindi un'oasi nel deserto, è una bellissima immagine che questi autori danno a proposito del giorno del Signore come il ritmo dell'adorazione del popolo di Dio. E d'altronde, come forse avrete notato, i nostri foglietti della liturgia, noi abbiamo alcuni versetti che distinguono, in qualche modo ci vediamo a che distinguono la nostra adorazione, ed è proprio in ogni foglietto della liturgia, non lo notiamo più perché lo vediamo tutte le domeniche, ma è questo: voi vi siete avvicinati al Monte Sio, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste, alla festante riunione delle miriadi angeliche, all'assemblea dei primogeniti che sono scritti nei cieli, a Dio il giudice di tutti, agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù, mediatore del nuovo pace, e al sangue dell'aspersione che parla meglio del sangue di Abele. Quindi noi stiamo, questo dovrebbe essere la descrizione del giorno del Signore, un giorno di comunione con Dio, con coloro che appartengono a Dio, è un giorno di comunione e di gioia in cui rifocalizziamo la nostra attenzione alle cose celesti. Allora, la scrittura ci dice che noi dobbiamo santificare il giorno del riposo, metterlo a parte. E in realtà, l'unico modo in cui noi possiamo ubbidire a questo comandamento, ricordate il giorno del riposo, per santificarlo, è quando noi comprendiamo che questo giorno, tra tutti e sette giorni della settimana, è un giorno unico, è un giorno speciale. E perché è un giorno speciale, se noi apprezzeremo la unicità di questo giorno, il fatto che la domenica è un giorno speciale, allora anche la nostra adorazione sarà speciale. In genere noi abbiamo, ciascuno di noi ha dei giorni speciali. Che ne so, per alcuni di noi il giorno speciale è il giorno dell'anniversario di matrimonio. Dovrebbe essere un giorno speciale, perché ci ricordiamo del giorno in cui quella persona è diventata il compagno, la compagna della nostra vita e la parte migliore di noi. Il giorno del compleanno, anche ci ricordiamo che siamo nati in quel giorno. In genere in questi giorni noi facciamo qualcosa di speciale, no? Poi ci sono quelli che fanno cose speciali speciali, altri che ne fanno cose presenti. Il mio matrimonio non è stato come il matrimonio di George Clooney, ma perché io non sono George Clooney, no? Ma comunque abbiamo fatto anche noi qualcosa di speciale, insomma. E ora, se noi consideriamo il giorno della domenica un giorno speciale, allora la nostra adorazione sarà speciale, sarà santa, perché questo giorno è santo. E se ci pensiamo, e questo, molte, ci sono anche dei teologi che si oppongono a questo pensiero e dicono: no, ma tutti i giorni sono ugualmente santi, tutti i giorni sono uguali. Il Signore ha santificato il tempo e la sua, e ormai non c'è più bisogno che noi abbiamo un giorno da considerare speciale. Ci sono alcuni teologi che pensano così. Io però mi meraviglio del fatto che questi stessi teologi che negano che il giorno della domenica, il giorno del Signore speciale, non negano allo stesso modo il principio della decima. E poi dite: che cosa c'entra la decima col giorno del Signore? Se aspettate un momento ve lo faccio osservare. Che cos'è la decima? Il principio della decima dice che noi dobbiamo prendere la decima parte delle nostre entrate e consacrarla al Signore, darla al Signore. Questo è il Signore lo dice chiaramente nell'Antico Testamento: la decima è mia, non te la puoi tenere, se te la vuoi tenere poi mi devi dare quattro volte tanto. Cioè, chi si vuole tenere la decima, qui in realtà doveva dare il 40% e non più la decima. E se ci pensiamo, in effetti il giorno del Signore, sia il principio del giorno del Signore, uno su sette del nostro tempo da dedicare a Lui, e il principio della decima, uno su dieci da dare a Lui, sono entrambi precedenti alla legge. Il sabato è stato un'istituzione della creazione, proprio dalla prima settimana, dal primo giorno. Noi vediamo che il Dio aveva stabilito che l'adorazione doveva essere il giorno del riposo, quindi l'adorazione era quello che Dio aveva fatto subito dopo aver creato. Ma anche la decima, noi vediamo la decima che non appare con la legge di Mosè, ma appare addirittura al tempo di Abramo, perché Abramo incontra il re Melchisedec e gli dà la decima parte di tutto il bottino che aveva fatto. Ora, questo è il senso sia del nostro tempo, sia del nostro avere, delle nostre proprietà, che sono cose che ci ha dato Dio, perché chi ce l'ha dato il tempo? Chi ci ha dato questa settimana di avere? Ce l'ha dato il Signore. E chi ci ha dato lo stipendio a fine mese? Noi lavoriamo, sì. Ricordiamoci che la salute, che la possibilità, che la forza, viene da Dio. E il principio è proprio questo, che Dio che ci dona il tempo, che Dio che ci dona il denaro, ha una parte che si riserva per sé. E questa parte che si riserva per sé gli appartiene. Il tempo, il giorno è del Signore. Così come la decima parte di tutte quelle che sono le nostre sostanze è del Signore. E lo scopo per il quale Dio vuole questo giorno su sette da dedicare a Lui è lo stesso scopo per cui Dio vuole la decima. Sono scopi, scopi sani, cioè per il servizio del Signore, per l'opera del Signore, per l'adorazione di Dio. E noi abbiamo anche un'altra indicazione con uno degli ordinamenti del nuovo patto. Il giorno del Signore, in greco è il genitivo, cioè quando qualcosa appartiene a qualcuno, viene chiamato così l'Apocalisse 1.10, l'Apostolo Giovanni dice che il giorno del Signore io mi trovavo nello Spirito e il Signore mi ha parlato. Ma c'è un'altra cosa che è del Signore, che è per esempio la cena del Signore. Il giorno è del Signore, come la cena è del Signore, e questo riferimento è appunto alla sacralità di questo giorno, alla santità di questo giorno. Come la cena è santa, questo giorno è santo, quindi deve essere appartato. Il sabato, quindi, è un giorno, il sabato cristiano o il giorno del Signore, è un giorno che deve essere messo da parte. E il problema della mancanza di santificazione di questo giorno è la facilità con la quale molti credenti, anche contemporanei, lo profanano, è proprio deriva dal fatto che quando passa l'idea che tutti i giorni sono santi, allo stesso modo, che cosa succede? Che se tutti i giorni sono santi allo stesso modo, nessun giorno diventa più santo dell'altro. E quindi non c'è nessuna distinzione da fare. Noi potremmo dire che allo stesso tempo tutti i giorni sono santi, tutti i giorni, se tutto è santo, niente è santo. E invece noi dobbiamo ricordarci che c'è una distinzione. Il pericolo certamente qui c'è, ed è quello di cadere in un dualismo, cioè dire se i giorni sono profani e quindi si può fare tutto quello che ci pare, non è questo che dire la scrittura, e poi un giorno è santo, quindi si apparta per fare le cose sante. No, non è questo il senso è che sicuramente Cristo regna su tutto il creato e sul tempo e su ogni giorno della nostra vita. Tuttavia, come quando Dio creò il mondo e nel principio tutto era molto buono, tutto quello che Dio ha fatto il primo giorno era buono, era il secondo giorno era buono, il terzo giorno era buono, il quarto, il quinto, il sesto, tutto era buono. Perciò possiamo dire che la santità era la regola di tutti i giorni. Tuttavia il settimo giorno è stato appartato da Dio. Quindi già nella santità c'è una distinzione, e il settimo giorno è, se vogliamo, ancora più santo. Quindi attenzione a non cadere in un dualismo tra profano e santo, ma attenzione anche a mantenere la distinzione per quanto riguarda il giorno del Signore. E mi avvio alla conclusione: che cosa dobbiamo quindi distinguere riguardo alle attività da svolgere nel giorno del Signore? Dobbiamo fare attenzione a non profanarlo, perché ci sono delle cose che sono sicuramente vietate da fare sempre, quindi se noi facciamo qualcosa che è vietato da fare sempre nel giorno del Signore, noi pecchiamo due volte, ma comunque pecchiamo, perché peccheremo il lunedì, il martedì, il mercoledì, pecchiamo anche la domenica. Ma ci sono cose che invece sono legittime in altri giorni, ma che non lo sono nel giorno del Signore. Perché il giorno del Signore deve essere appartato. Guardate per esempio cosa dice il profeta Ezechiele, rimproverando il popolo da parte di Dio. Possiamo leggere Ezechiele 22, il versetto 26. Allora, Ezechiele 22, versetto 26 dice così. I suoi sacerdoti violano la mia legge e profanano le mie cose sante. Non distinguono tra santo e profano e non fanno conoscere la differenza che passa tra ciò che è impuro e ciò che è puro. Chiudono gli occhi sui miei sabati e io sono disonorato in mezzo a loro. Quindi il Signore sta rimproverando questi sacerdoti perché non facevano distinzione, non facevano questa distinzione, se vogliamo, dualistica tra ciò che è santo e ciò che era profano, tra ciò che era puro e ciò che era impuro, e chiudevano gli occhi sui suoi sabati. Vi ricordate che cosa è successo ai figli di Aaron? Nadab e Abihu erano due sacerdoti che erano chiamati a offrire al Signore un profumo, ma invece di prendere il fuoco che era dall'altare, presero del fuoco estraneo, del fuoco comune, del fuoco profano, non era il fuoco santo quello che bruciava sull'altare. Quale fu il risultato? Il risultato fu che loro furono bruciati da Dio, un fuoco uscì dalla presenza di Dio e li bruciò. Cioè Dio non scherza assolutamente con le cose che sono sante, e se leggiamo quello che poi succede dopo questo evento, nel libro del Levitico al capitolo 10 è raccontata la storia di Nadab e Abihu, e al versetto 2 dice che un fuoco uscì dalla presenza del Signore e li divorò e così morirono davanti al Signore. Poi al versetto 10, quando si parla subito dopo dei doveri dei sacerdoti, dice: e questo affinché, perché possiate discernere ciò che è santo da ciò che è profano, ciò che è impuro da ciò che è puro, e possiate insegnare ai figli di Israele tutte le leggi che il Signore ha dato loro per mezzo del Mose. Cioè c'era un chiaro comandamento da parte di Dio che si riuscisse a distinguere ciò che era sacro da ciò che era profano. Quindi, che cos'è profano? L'adorazione, certamente noi dobbiamo astenerci dalle cose che non sono ordinate da Dio, da ciò che è espressamente vietato da Dio. Quindi, in un'adorazione in cui si introducano degli elementi che Dio non ha ordinato. Quando nell'adorazione, quella che si pretende sia l'adorazione a Dio, si innalza l'ostia, o si presentano delle immagini, o si fanno delle altre cose che il Dio non ha mai ordinato, quella è un'abominazione alla parte del Signore. Cioè Dio ha vietato l'uso di immagini nell'adorazione, Dio ha vietato certe cose, e gli uomini lo fanno, trovando dei buoni motivi per farlo, ma Dio non gradisce quell'adorazione. È inutile che ci diciamo il mondo è col cuore. Dio certamente avrebbero potuto dire la stessa cosa dei figli di Aaronte, ma nel loro cuore volevano adorare Dio, ma l'hanno adorato con un fuoco che non era il fuoco santo, cioè hanno usato ciò che era profano, ciò che non era stato dato da Dio, e Dio non ha gradito quell'adorazione. Guardate quanto dobbiamo essere scrupolosi nell'adorazione a Dio. Non qualunque tipo di adorazione a Dio è accettato da Dio. Ci sono cose che Dio non ha ordinato di fare, quelle non le dobbiamo fare. Ci sono cose che sono che si fanno legittimamente in altri giorni, ma che nel giorno del Signore non si deve fare. Dio ci ha ordinato di astenerci dalla morte. Ci sono cose legittime negli altri giorni, il divertimento, lo sport, altre forme di intrattenimento, che nel giorno del Signore devono essere cessate. Cioè non è quel giorno il giorno per fare quelle cose. Dobbiamo fare attenzione, perché se noi cessiamo di distinguere e non riconosciamo la santità del giorno del Signore, noi ci allontaniamo da quella che è la vera relazione. Quindi la scrittura ci ordina di distinguere quello che è sacro da quello che è profano. Nel libro ci sono un paio di passi nel libro del profeta Geremia, per esempio Geremia 17 al versetto 22 dice così: allora si parla di quello che dice bisogna fare nel giorno del Signore. Leggo dal versetto 21: così parla il Signore, per amore della vostra stessa vita guardatevi dal portare qualsiasi carico e dal farlo passare per le porte di Gerusalemme il giorno di sabato. non tirate fuori dalle vostre case alcun carico, non fate alcun lavoro il giorno di sabato, ma santificate il giorno del sabato, come io comandai ai vostri padri. Vi ricordate che questo era quello che era accaduto ai tempi di Neemia, quando a un certo punto il popolo di Israele, che era stato riportato a Gerusalemme, non si curava, comprava, vendeva, faceva qualunque cosa nel giorno di sabato. In Isaia, al capitolo 58, che è un capitolo importante riguardo al vero digiuno, alla vera devozione a Dio, per esempio al versetto 13 è scritto così: se tu trattieni il piede dal violare il sabato, facendo i tuoi affari nel tuo santo giorno, se chiami il sabato una delizia, venerabile ciò che è stato al Signore, se onori quel giorno anziché seguire le tue vie e fare i tuoi affari e discutere le tue cause, allora troverai la tua delizia nel Signore. Io ti farò cavalcare sulle alture del paese, ti nutrirò dell'eredità di Giacobbe e di tuo padre, poiché la bocca del Signore ha parlato. Quindi non si tratta qui, come dicevo, di dualismo, ma si tratta di discernere la santità e di comprendere che ci sono nella nostra vita dei peccati, delle azioni che sono comuni e legittime in certi giorni, e poi c'è ciò che è santo, che deve essere fatto nel giorno del Signore. Noi dobbiamo recuperare anche la santità. Che cos'è la santità? La santità è il dono di Dio per il popolo. Il Dio ci ha dato un pasto santo, che è la cena del Signore, dell'acqua santa, se volete, e il battesimo, quindi gli ordinamenti che noi celebriamo davanti a Dio, delle parole sante, che è la predicazione, e un giorno santo, che è il sabato cristiano, che deve essere, ed è questa la nostra, il nostro ritmo settimanale. 6 giorni di lavoro, un giorno da appartare per il Signore. Noi dobbiamo imparare ad essere scrupolosi, perché ora certamente, magari mentre sto dicendo queste cose a voi sono venute in mente tante cose. Anzitutto ricordatevi che abbiamo letto nella nostra descrizione di quello che si deve fare nel giorno del riposo, che c'è una clausola, no? Ad eccezione del tempo da occuparsi in attività necessarie e opere di misericordia. In certi casi, per esempio, anche un certo tipo di lavoro può essere un'attività necessaria, può essere inquadrata nelle opere di misericordia, certamente. E poi ricordiamoci che quando noi vediamo ai comandamenti di Dio ci sarà sempre una tensione. Ci troveremo sempre nella domanda: ma non devo fare, ma è appropriato, ma è utile, ma è buono, ma è giusto, ma forse sì, forse no, sto sbagliando, sto facendo bene. Allora, da me voi non avrete mai un elenco di cose che si possono fare di domenica e cose che non si possono fare di domenica. Però dobbiamo fare attenzione a mantenere questa tensione dentro di noi. Cioè, a ricordarci che la domenica è il giorno del Signore. E che se può esserci una eccezione, in certe occasioni particolari, e parlo di occasioni davvero speciali, particolari, per esempio, alcuni di noi durante un periodo dell'anno possono legittimamente, giustamente avere un tempo di riposo, e a volte si sta lontani anche dalla Chiesa, ma anche stando lontani dalla Chiesa, quel giorno della domenica non dovrebbe essere vissuto come un giorno qualunque. Perché per noi, che siamo stati acquistati a prezzo del sangue di Cristo, il giorno della domenica è un giorno speciale, è un giorno da appartare all'adorazione a Dio. E quindi dovremmo essere in grado di vivere questa tensione. Cioè, vivere con scrupolo, con attenzione, l'osservanza del sabato. A volte possiamo essere giudicati per eccesso da alcuni che ci dicono: ma tu sei un legalista, ma tu con questa non vuoi derogare, oppure sì, però qualche, come dire, in fondo che ci fa, in fondo che cos'è? Fratelli, noi dobbiamo prendere sul serio le cose del Signore. E se è legittimo avere una tensione, e a volte possono esserci delle eccezioni, tuttavia non dovremmo mai desistere nel dimenticarci del primo, che il giorno, un giorno su sette, come la decima parte delle nostre entrate, come anche altri aspetti della nostra vita, devono essere dedicati a Dio. E appropriarci di quello che appartiene a Dio e sviluppare quello che gli compete. Ma soprattutto, e ancora più che derubare Dio, perché il problema è che non è che Dio abbia soffra da quello che noi gli neghiamo. In realtà è derubare noi stessi, perché se noi non diamo la decima, Dio non ci impoverisce. E se noi non adoriamo Dio nel giorno che Lui ha appartato per la santa, sua santa adorazione, Dio non ha, la sua santità non diminuisce. Il problema è che noi ci priviamo delle benedizioni che Lui ha stabilito di donarci nel giorno dell'adorazione e poi anche in tutto il resto. Quindi, fratelli, noi viviamo in un mondo vero, dove non si può, non possiamo fare finta che tutto sia perfetto. Cioè, anche in questo campo, come nell'applicazione di tutti gli altri comandamenti, spesse volte ci facciamo delle domande, spesse volte ci facciamo dei problemi, spesse volte abbiamo delle tensioni, ma non lo posso fare, ma non lo posso fare, ma è giusto, è sbagliato, onora Dio, non onora, è opportuno. Queste tensioni non ve le posso togliere io, come voi non le potete togliere a me, tuttavia ricordatevi, è bene che ci sia. E non devono essere cancellate da un vabbè, ma in fondo tutti i giorni sono uguali, perché Dio ha stabilito che non sia così. E che noi cresceremo e diventeremo sempre più simili a Lui, nella misura in cui disponiamo le anime nostre ad adorarlo, secondo il modo che Lui ha stabilito. Il giorno dell'adorazione, uno su sette, il settimo dalla creazione fino alla risurrezione di Cristo, il primo dalla risurrezione di Cristo fino al suo ritorno, quando Gesù ritornerà, noi entreremo nel santo. Non ci saranno più gli altri giorni della settimana, ci sarà un giorno solo alla settimana. Una settimana durerà un giorno, sarà il santo. Ed è proprio questo il senso, se noi le domeniche le cominciamo a vivere, come sarà quel giorno in cui incontreremo Cristo? Allora noi comprendiamo che è la preparazione della comunione con Lui e apprezzeremo maggiormente questo giorno santo da dedicare. Io ho concluso, vogliamo spendere un po' di tempo in preghiera, riflettendo sulle cose che sono state dette, chiedendo al Signore che possa compiacersi di benedire come già ha fatto questa giornata. Io credo che oggi abbiamo avuto davvero un culto benedetto, perché il Signore era presente, perché il popolo di Dio ha partecipato e perché celebrare la cena del Signore è davvero sempre un momento speciale. Questo vogliamo ringraziare Dio anche per questo giorno. Chiniamo il capo, e qualcuno tra voi, anche più di uno, può pregare il Signore.